Funziona? Sì. Una bella responsabilità con tutti qui, con la preghiera, con l'imposizione, la discesa dello spirito. Posso chiudere gli occhi e la bocca va da sola. E quindi mi avete chiesto, mi è stato chiesto di insieme a voi meditare, approfondire una delle beatitudini. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. La giustizia è una delle parole più pesanti, più cariche di significato e di equivoci della storia dell'umanità, perché all'interno dell'Antico Testamento, di tutta la Bibbia, il termine la giustizia di Dio, il giusto, San Giuseppe, che era giusto, non ripudiò Maria, ma da uomo giusto qual era, decise di liquidarla e di licenziarla in segreto. E poi i profeti che dicono il giusto vivrà di fede, ma la giustizia è un tema che ricorre potentemente e poi è uno dei cavalli di battaglia proprio da questo concetto, da questa realtà. Lo stesso Lutero, Martin Lutero, in qualche modo nascerà, è uno dei concetti, delle realtà fondamentali della Chiesa della Riforma. E poi dal punto di vista sociale, in epoca recente, relativamente recente, la giustizia, per la giustizia si è fatto il 68, per la giustizia si sono fatti, io ero piccolo ma lo sapevo, dentro casa mia si è vissuto tutte le diatribe, mio papà capo ufficio del magazzino della Monte Edison di Porto Marghera, e quindi in quegli anni lì, mi ricordo, nel 69, quando preoccupatissimo tornava a casa, e quindi insomma gli scioperi, le assemblee dello stabilimento, eccetera, eccetera, eccetera. E poi quando io più grandicello, alle superiori, si andava in manifestazione, si faceva gli espropri proletari, si occupava i cinema, e lì nel mio paesiello 3 sono stati uccisi dalle Brigate Rosse, che durante le assemblee d'istituto spuntavano le prime stelle a punta, a 5 punte in aula magna, e circolavano le pistole. Mi ricordo che nel 77, incoscienti, io che cristiano, cattolico da sempre, c'era stata una pausa, una piccola pausa, ma poi riprendendo il tutto, mi ricordo nel 77 ingenuamente, io in quarta superiore, cioè abbiamo presentato una lista in quel clima rovente, ancora rovente, ma già, e mi ricordo per la giustizia, tutto per la giustizia, e per la giustizia sono rimasto chiuso in casa 15 giorni perché temevo. E comunque la giustizia, e oggigiorno per la giustizia si fanno tante cose, ma beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Di quale giustizia? Volevo chiarire però una premessa, alcune premesse proprio sulle beatitudini in quanto tale, prima di addentrarmi sulla beatitudine in questione. Perché occorre vincere come due rischi, due rischi, due possibili riduzioni rispetto alle beatitudini stesse. La prima che sia come una norma di comportamento. Quanti libri di una certa teologia, un po' passata, ma insistono sul fatto che nell'Antico Testamento Dio ha consegnato i comandamenti, delle norme morali da rispettare, e che in qualche modo valgono per tutti gli uomini, i 10 comandamenti che noi conosciamo, e quindi ricorda di santificare le feste, non dire il nome di Dio, io sono il Signore Dio tuo, non avere altri Dio fuori di me, e poi e non uccidere, non rubare, non dire faccia testimonianza, eccetera, 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 eccetera. E poi se qui fosse contenuto già tutto, Gesù che cosa sarebbe venuto a fare se già c'è tutto? Però Gesù è venuto per aggiungere qualcosa. Ed è venuto ad aggiungere, ecco, la legge cristiana sarebbe rispettare le beatitudini. E quindi come se non bastassero 10, tutta una serie di istruzioni per l'uso, di norme di comportamento che si fa già fatica a vivere e che appesantiscono già un po' la vita, come se non bastasse il Signore è venuto ad aggiungerne altre, con l'aggravante di una morale per gente un po' mentecatta, perché i miti, poveri di spirito, porgi l'altra, beati i perseguitati, gli assetati di giustizia, eccetera, 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 gente, ecco, una morale per gente di serie B. E allora, invece le beatitudini non sono una norma di comportamento e non sono neanche, e qui la seconda cosa, qualcosa da raggiungere che ci aspetta, come dice una canzone che si canta spesso in chiesa, ma che è bella musicalmente, brutta nel contenuto, cioè proprio eretica nel contenuto, non è come sempre qualcosa che ci aspetta sempre un po' più in là. Irraggiungibile, la giustizia in paradiso, la felicità in paradiso, l'amore in paradiso, la risurrezione in paradiso, tutto in là, nell'aldilà. Ma pensate che tristezza, e c'era bisogno che Gesù si scomodasse dal posto tranquillo dove era, per uscire dal luogo in cui era, il luogo della Trinità, per venire tra noi, essere per 9 mesi grumo di cellule, non aver neanche la possibilità, Dio con tutto ciò che questo vuol dire, non aver neanche il potere di poter andare dove voleva lui, perché doveva bussare dall'interno, Maria muovite, perché non poteva andare con i suoi piedi da nessuna parte, far la fatica di lasciarsi condurre. Ma poi pensate, e diventa bambino con tutto, avrà avuto a che fare con i suoi coetanei, Gesù bambino. Ce ne raccontano un po' di episodi, i Vangeli apocrifi, favoleggiando un po', ma come tutti i bambini, voi avete soltanto bei ricordi dell'epoca dei bambini? Avete solo bei ricordi dell'epoca adolescenziale? E Gesù era meno bambino di noi, era meno adolescente di noi, meno uomo di noi, e quindi con i suoi coetanei, con i suoi contemporanei, ma avrà sopportato pazientemente, così come ognuno di noi ha sopportato pazientemente le persone moleste proporzionalmente all'età, moleste in modo proporzionato all'età e alle situazioni. E anonimo, Dio anonimo per 30 anni sulla faccia della terra, fossimo nati, quante volte ci troviamo a dire, fossimo nati a quell'epoca lì, ci sarebbe più semplice, noi dobbiamo far la fatica di interpretare, dobbiamo far la fatica di immaginarci, dobbiamo far la fatica di, e lui non c'è. Avessimo avuto il privilegio degli apostoli, dei suoi contemporanei, sarebbe stato più semplice, ce l'avevamo lì, quante volte non vi è mai sfiorato un'idea del genere? E per 30 anni si poteva essere contemporanei di Gesù, anonimo, e non visto, E Gesù ha fatto tutto, e poi tutta la questione della sua presenza pubblica, e quindi le diatribe, i contrasti con i farisei e con altri. Ma chi è costui? Dicono gli uni. Ma è indemoniato, dicono gli altri. E quindi non bastava neanche, ecco, dico questo per farci fugare ogni dubbio sul fatto che ci sarebbe stato tutto più semplice. Ci viene documentato che non è vero, perché non bastava neanche aver sotto il naso l'evento, cioè lui in carne ed ossa, perché questo fosse automaticamente evidente della presenza di Dio. Occorreva anche allora un'altra cosa: non basta che lui ci sia perché sia riconosciuto, ma spero i tocchi, ecco, occorre un'altra cosa, occorre che anche da parte di chi è di fronte ci sia come una disponibilità, un'apertura difficilissima. Perché difficilissima? Perché occorre lasciare almeno uno spazio, almeno un pertugio, almeno una fessura, su che cosa? Sulle cose che noi sappiamo già, anche di Gesù. I farisei sapevano tutto su Dio, lo aspettavano, avevano, ecco il guaio, già immaginato tutto, avevano già la sua carta d'identità. E siccome quello che avevano di fronte era diverso da quello che loro immaginavano, non l'hanno riconosciuto. Come è possibile? Che possibilità avevano per lasciarsi sorprendere? Che in tutte le cose che sapevano già dovevano ammettere la possibilità che chi aveva di fronte, che il Messia, quando sarebbe venuto, se fosse venuto, sarebbe stato almeno un po' più grande di tutte le cose che loro sapevano. Ma funziona così anche con tua moglie, funziona così anche con tuo marito, funziona così anche con i tuoi figli, funziona così anche con i tuoi genitori, funziona così anche con i tuoi colleghi di lavoro, funziona così anche con te stesso. Ammettere la categoria della possibilità, cioè che la realtà che mi sta di fronte è sempre di più di quello che io ho immaginato, che non conosco, ma devo lasciare la possibilità che mi sorprenda, che io abbia qualcosa di cui imparare. Questa è la prima mossa, perché se non c'è questa mossa qui, non soltanto non si impara dalle cose di tutti i giorni, ma non si impara neanche da Gesù, perché noi abbiamo già tutto un bagaglio di conoscenze su Gesù. Ho sentito dire recentemente da un prete, e ne sono profondamente d'accordo, che il catechismo nelle nostre parrocchie, non sempre mi auguro, ma 60-70 anni di catechismo, noi abbiamo passato al vaglio, abbiamo rastrellato, abbiamo catechizzato tutti i bambini d'Italia degli ultimi 70, 80, 90 anni. Sono passati tutti sotto le nostre sgrinfie, io sono venuto un po' dopo, ma insomma, sotto le nostre sgrinfie. Abbiamo, è come un vaccino, gli abbiamo dato l'antivirus per essere immuni da ogni possibilità di contagio con il cristianesimo autentico per tutta la vita. Perché dico questo? Perché uno, forza di sentire parlare di Gesù, forza di sentire di parlare di Maria, forza di sentire parlare in qualunque modo, ma lo so già, è reso immune dalla cresima in poi, dopo 8 anni di caos, perché poi è il catechismo. Che cosa si riesce a fare? Esausti dalla scuola, esausti dalle palestre, da tutto il resto. Ho la testa piccola e quindi non sta su, è stranfiero qua. I bresciani direbbero è la urche. Allora, E dunque, beh, insomma, per farla breve, perché mi sto arriviamo al punto. Occorre lasciare uno spazio, una libertà, ammettere la possibilità che Gesù, cristianesimo, Chiesa e tutto ciò è di più di quello che anche ora io penso di sapere. Per lasciare, questa è la possibilità di lasciarsi sorprendere. Le beatitudini non sono una lista di comandi e di comandamenti, ma la descrizione di diversi aspetti, diverse sfaccettature di un'unica realtà. Quale realtà? Il cuore. Il cuore umano che ogni uomo ha. Ma mi preme chiarire bene che cosa intendo per cuore, perché non è ciò che solitamente si intende per cuore. Noi, figli della nostra cultura occidentale, attribuiamo alle operazioni umane, le attribuiamo a degli organi fisici. Nel momento in cui dobbiamo pensare le operazioni razionali, c'è un organo del corpo umano che è predisposto al raziocinio. Quale? Il cervello. E invece il cuore è l'organo predisposto a che cosa? Al sentimento. E siamo fregati. Al sentimento e all'emozione. E quindi, in realtà, la Bibbia, e in questo senso io utilizzo il termine cuore, non attribuisce la parte, sapete a quale organo attribuisce il raziocinio, la Bibbia, la mentalità semitica? Al fegato e al cuore. Comunque il cuore è contemporaneamente la sede sia dell'emozione che del raziocinio. Allora il buon Dio ha messo dentro di noi una fame e una sete di tante cose. E quindi esemplifico, butto lì in modo un po' così a flash, che cosa ogni uomo, ogni bambino, ogni adulto, dall'istante in cui nasce, e lo esprimerà a modo suo, poi uno incomincia lentamente a essere confusamente cosciente, più o meno cosciente, e poi da anziano noi desideriamo, dico una parola sintetica, equivoca, consapevolmente equivoca, noi desideriamo essere felici. Anche il tiranno o l'assassino più feroce di questa fase, su questa faccia della terra, desidera essere felice, desidera essere contento. E si può esemplificare, perché anche qui felicità, ognuno di noi ha come un termine, un'immagine, rischia di essere un'immagine un po' legata all'emozione. Uno è felice quando la sua emozione va su, ed è triste quando la sua emozione va giù. Uno è felice quando le cose ti vanno bene, aperta parentesi, ma qual è la condizione perché le cose vadano bene? Quando è che noi abbiamo una serie di post-it, di qua abbiamo tanti post-it con scritto le cose vanno bene, e di qua tanti post-it con scritto le cose vanno male, e poi scegliamo questa è andata male, questa va bene, questa va male, questa. Con che criterio appiccichiamo i post-it? Com'è? Perché chiamiamo quella cosa lì andata bene? E perché chiamiamo quella cosa lì andata male? Perché corrisponde a quello che ho deciso io prima, o no? E quindi noi pensiamo che le cose vadano bene perché è andata come volevo io. È andata male perché non è andata come volevo io. Ma guardate, se io fossi Dio, vi accontenterei sempre. Vi accontenterai se cosa vuoi, dimmi, cosa te la faccio andare come vuoi tu, sempre, 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 per dimostrare, ma siamo leali. Quando le cose vanno come vogliamo noi e diciamo è andata bene, ma guardiamo proprio in profondità, ma ci riempie il cuore, ci riempie la vita, ci fa essere felici e contenti perché le cose sono andate come volevamo noi. È sempre così? Io credo proprio di no. La beatitudine, allora, beati, beati vuol dire felici. Beato non è una parola pia, beato è come un po' meno, beati, cioè ci immaginiamo come i santi, i beati, le statue, i beati, un po' la testa un po' inclinata, le mani un po' piegate, la voce un po' fessa, un po' pallidi come me, che da quando sono nato mi dicevo, ma fate curare perché stai male, che sei pallido, e quindi così. Meno uomini, un po' svigoriti, un po' così, un po' debosciati, poco virili. Beati vuol dire felici, felici coloro che sono assetati di giustizia. Che cos'è la giustizia? Entriamo dentro il merito, cioè un desiderio profondo che hanno tutti gli uomini. Tutti gli uomini desiderano verità, felicità, amore, il desiderio dell'autenticità, tra tutte queste sfaccettature la giustizia, un aspetto particolare. Ma insomma, lo sorprendiamo in noi fin dalla tenerissima età, quando a scuola, ma non è giusto! Quando a casa prendiamo un ceffone che pensiamo non sia meritato, ma non è giusto! No? Questo sentimento di giustizia, cioè che ci sia, come ad ogni azione corrisponde come un premio o un castigo corrispondente, un esito corrispondente. E quindi dove scatta l'ingiustizia? Che l'esito non è corrispondente. Non è corrispondente all'azione, all'iniziativa, alla parola, e quindi occorre in qualche modo far quadrare il cerchio. Chi lo fa quadrare il cerchio? E quindi è sempre una misura, una giustizia e quindi una misura, a ognuno il suo. Ecco, che le cose siano giuste, che ci sia una corrispondenza, e quindi se una cosa è a un certo livello, se l'esito è più basso, non è giusto, bisogna portarlo su. E quindi, ma chi fa questa giustizia? È questa la giustizia di cui il nostro cuore ha sete? In realtà noi percepiamo che il nostro cuore ha un bisogno, ha una fame, ha una sete di qualche cosa che è senza misura, qualche cosa di sconfinato, ma noi lo capiamo benissimo nell'amore. Perché se io ho il bisogno di essere amato, la persona che ho di fronte, qualunque essa sia, compreso quel poveretto o quella poveretta che vi ha messo a fianco da un po' di tempo, e quindi ti dà quanto amore vuoi, così, e lui cercherà faticosamente di dartelo, ma quando, nel momento in cui te lo dà, ne vuoi di più o no? E quindi così, e te lo dà, e nel momento in cui, ammesso e non concesso che ci riesca, nel migliore dei casi riesce a dartelo, e uno dice di più. E quindi dal punto di vista dell'amore, ma è esemplificativo, delle esigenze umane profonde, originarie, elementari, giustizia compresa, siamo un pozzo senza fondo. Chi può riempirlo? Solo qualche cosa che è senza misura. e la definizione del senza misura è infinito. Allora la giustizia diventa qualcosa d'altro, non è una categoria umana, non è una categoria sociale, perché beati gli assetati e gli affamati di giustizia, perché saranno saziati. Noi non riusciremo mai ad essere saziati. Dai, vai. Non so, so mica, sono fatto male. Non è la misura giusta, l'ho detto all'inizio. Ecco, è Gesù la giustizia. Mi avvio a concludere. È Gesù la giustizia, ma in che senso? Allora, guardate, ha scritto su questa alcune righe il Papa Francesco, recentemente ha scritto su questa vicenda delle righe, qualche pagina mirabile che andrete a recuperare. Sapete che dall'8 dicembre inizierà un giubileo particolare della misericordia, l'anno della misericordia. Allora la sete e la fame di giustizia può essere saziata perché c'è uno sviluppo ed è, si chiama misericordia. La vera giustizia si chiama perdono. E il Papa Francesco ha scritto una bolla di indizione, un documento per l'anno giubilare, e ha scritto proprio alcune parti proprio su questo. Avevo intenzione di leggervela, però, perché mi è stato detto di parlare un'ora, ma no, ma era, siete già stanchi adesso, figurarsi, però qualche pezzettino ve lo leggo. Non è inutile richiamare al rapporto tra giustizia e misericordia. Non sono due. La giustizia è un concetto fondamentale per la società civile. Per la giustizia si intende anche che a ciascuno deve essere dato ciò che gli è dovuto. Nella Bibbia molte volte si fa riferimento alla giustizia divina e a Dio come giudice. La si intende di solito come l'osservanza integrale della legge. Questo era l'uomo giusto. L'osservanza integrale della legge. E il comportamento di ogni buon israelita conforme ai comandamenti dati da Dio. Questa visione, tuttavia, ha portato non poche volte a cadere nel legalismo, mistificando il senso originario e oscurando il valore profondo che la giustizia possiede. Cioè, uno che cerca di osservare tutta la legge, inevitabilmente, ammesso e non concesso che ci riesca, è facilissimo che se ne vanti, distinguendo, questo accadeva nell'Antico Testamento, ma come accade anche oggi? Come accade anche oggi? Ma nell'ambito politico è clamoroso, ma in tutti gli ambiti a cascata, dove è sempre colui che è di un'altra corrente, di un altro partito, di un'altra associazione, è ingiusto per antonomasia. E quindi questo legalismo, questa idolatria della legge, che sfocia inevitabilmente in un moralismo, nella distinzione di coloro che si ritengono coerenti e coloro che legulei sono obbedienti alla legge, e distinguendo e tutti gli altri no. E quindi si mettono insieme. Da che cosa nasce? Oltre che all'inefficienza della nostra burocrazia italiana, ma da dove nasce il fatto che tutti i tribunali siano ingolfati di centinaia, di migliaia di... No, perché nel momento in cui la legge regola tutto, anche il respiro, ed è una vita, e poi contemporaneamente tutti quanti si reputano gli unici retti e gli altri degni di denuncia, degni di processi. Su questo tema qui, e guardate che non si inventa niente oggi, però un pudore, un po' di pudore nel momento in cui uno si accorge, è serio con sé, con la vita, si accorge di non essere diverso, puro. La giustizia, comunque, per superare la prospettiva legalista, bisognerebbe ricordare che nella Sacra Scrittura la giustizia era concepita essenzialmente come un abbandonarsi fiducioso alla volontà di Dio. Da parte sua, Gesù parla più volte dell'importanza della fede, piuttosto che dell'osservanza della legge. Io non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. Davanti alla visione di una giustizia come mera osservanza della legge, che giudica dividendo le persone in giusti e peccatori, Gesù punta a mostrare il grande dono della misericordia, che ricerca i peccatori per offrire loro il perdono e la salvezza. E tutte le parabole sulla misericordia, e quella del padre e dei due figli, e poi ce n'è una che a me piace tantissimo perché scombussola sempre i piani, è quella dei vignaioli dell'ultima ora. I vignaioli dell'ultima ora che metto insieme con quella del figlio al prodigo, ma del figlio maggiore, perché lì casca l'asino di come uno vive il suo essere cristiano in modo legale. Cioè, se uno dice, ma se io arrivo alla fine che ho lo stesso premio di quelli che sono arrivati all'inizio, tanto vale arrivare alla fine, se il premio è lo stesso. Se i vignaioli beccano lo stesso stipendio e hanno lavorato un'ora sola, gli altri si infaliscono e dicono, ma non è giusto, vero? Ma c'è un episodio nel Vangelo identico. Sulla croce, i ladri sono ladri e quello lì passa dentro per il rotto della cuffia. Signore, non è giusto. Giusto? Che è poi il figlio maggiore. Sono stato qui tutta la vita, quel porcello lì è andato in giro a spendere tutto, e lo tratti meglio di quanto hai trattato me. Sono tre cose identiche. Una bidella che avevo a scuola, io ho fatto il preside a scuola Santa Teresa, 13 anni, una delle nostre bidelle un giorno festeggia il 25esimo di matrimonio e dice che bello, sono proprio contenta di aver trovato mio marito, di festeggiare con... E se ne esce con una frase così e dice, porca miseria, l'avessi incontrato prima. E lì, una cosa bella, uno cerca di incontrarla più tardi possibile. Se uno cerca di incontrarla più tardi possibile, non è una cosa così bella. Allora è un perdono, è una misericordia. È un perdono e una misericordia di cui noi facciamo esperienza. Non è prima di tutto un perdono che noi diamo, è un perdono che noi riceviamo. E il perdono che noi riceviamo qual è? Io ho incominciato a sperimentare un perdono su di me quando ho incominciato a incontrare, io come vi ho detto prima, cristiano da sempre, ho incominciato, il buon Dio mi ha messo per strada, mi ha fatto inciampare, nonostante me, mi ha fatto inciampare per strada in alcune presenze, in alcune persone che dalla umanità appassionata, da una umanità grande, e che mi faceva dire: ma anch'io voglio essere così, anch'io voglio vivere così, con un entusiasmo così, con un gusto così e con una capacità di ripresa così. Questa mi tocca molto, una capacità di ripresa, cioè la capacità di ripartire sempre, a ogni mattina, a ogni istante. Sempre Papa Francesco, un mese fa, ha detto in Piazza San Pietro: la morale cristiana, la santità, non è non cadere, ma è rialzarsi sempre. Ma come è possibile rialzarsi sempre se uno continua a cadere? E uno tenta, e uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, e cento, e mille, e un milione. A un certo punto dice: basta. O no? Esaurito, stanco, depresso. E invece uno scopre che c'è un regalo che mi viene fatto, che ti viene fatto costantemente. Ma che cos'è se non questo? Questa presenza che non è soltanto in questo istante qui, ma è il segno attraverso il quale il Signore mi riprende per i capelli e mi rilancia, mi fa ripartire. E questo è la Chiesa, è la comunità cristiana storicamente circostanziata, circostanze concrete, una presenza concreta, nomi, cognomi, indirizzi, numeri di telefono, email, indirizzi di WhatsApp, eccetera, eccetera, eccetera. Un volto, dei volti, dei temperamenti, non perfetti, con i limiti di tutti, con i difetti di tutti, con i peccati di tutti, magari qualcuno in più, aperta parentesi, non sempre, chiusa parentesi, e comunque un accento, un temperamento, un che ti fa dire: Signore, io voglio essere così. E qual è la strada? Attaccarsi e seguire. Il Signore ai primi due che gli avevano detto: Signore, dove abiti? Venite e seguite. Questa è la legge del cristianesimo. Seguire, mettendo i passi propri sulle orme, nelle orme di coloro da cui vogliamo imparare, non perché migliori, ma perché toccati dal Signore. Beati gli assetati, gli affamati di giustizia, perché saranno saziati facendo l'esperienza del perdono. Che vuol dire? Vuol dire, il perdono è, dovrei spiegare, è un giudizio. Il perdono è un giudizio, non è un moto del sentimento, non è una pacca sulla spalla, ma sì, dai, tanto, ma tutto fa brodo. No, il bene è bene e male è male. I peccati sono peccati e le virtù sono virtù. Non si confonde, ma il Signore, mettendo le cose in ordine, è un giudizio, cioè che chiarisce, ma non per la morte. Noi siamo tentati, noi ci nascondiamo e abbiamo paura del giudizio perché il giudizio uccide, stronca, tronca. Il perdono è una giustizia che ricrea. È solo il Signore. E questo, il Signore fa questo dando la sua vita. Concretamente cosa vuol dire per noi dare la vita? Vuol dire accettare la circostanza, il luogo in cui il Signore ci mette. Dare la vita non è immaginare, perché noi cominciamo a partire con la fantasia: dove devo andare per essere martire? Martire, testimone, mi è chiesto. Dare la vita vuol dire rimanere lì dove il Signore mi ha messo. C'è una croce più grande? e uno fa esperienza che anche dentro lì è possibile vivere, perché il Signore fa sorgere il sole sui giusti e gli ingiusti. Anche oggi mi fa sorgere il sole, mi ridà l'acqua, mi ridà il volto, mi ridà il sangue che circola nelle vene. È un regalo che non ho fatto io, che non sto facendo io. Mi ridà te e ridà me a te per ripartire. E poi mi ridà il sacramento della misericordia su cui fare esperienza, ma che si innesta, si innerva in questa realtà, ed è il sacramento proprio della riconciliazione. Riconoscere il male che anche noi facciamo e poter fare l'esperienza di un abbraccio, di un ripartire, perché il ripartire non si fonda soltanto su una nostra capacità psicologica o sulle nostre energie, che quando uno ha raspato il fondo, da dove le va a cercare, dove le va a recuperare? Le va a recuperare piegando le ginocchia, chiedendo scusa, perdono, senza tanti ragionamenti, vuotando il sacco, rimettendo sé nelle mani del Signore e ascoltando il giudizio che ricrea, e cioè: tu non sei solo il male che fai, tu non sei solo la tua fragilità, tu non sei solo i tuoi limiti, tu non sei solo i tuoi errori, tu sei di più, ti ho fatto io, ti vuoi che mi sia sbagliato proprio del tutto, ti ho fatto io. E dunque dà credito a quello che ho fatto io. E quindi è come un braccio di ferro, è un braccio di ferro dove da una parte siamo noi e dall'altra parte è il Signore. E uno spinge e dice: ah, come sono piccolo, come sono fragile, come sono indegna, come sbaglio sempre. Ma il perdono che un altro dà e che un altro dà e che di cui uno partecipa e fa esperienza.
Ringraziamo allora per le parole, per l'esperienza che ci ha comunicato, perché sentiamo che non sono cose studiate ma vissute, cose che uno porta nel suo cuore anche come sacerdote e comunica, trasmette, come diceva il Papa ai sacerdoti novelli, da cuore a cuore. Quindi lo ringraziamo per tutto quello che fa e che ha dato questa sera a noi.